Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 5 dicembre del 2025. Sbrighiamo subito le pratiche che i giornali ovviamente affrontano in prima pagina, in apertura dell'intervista, più che altro questa è la cosa fondamentale, di Putin a India Today, perché è andato a incontrare Modi, meno male che dovevamo arrestarlo e che tutto il mondo era contro di lui. Ahimè, temo che l'isolazione e l'isolamento di Putin sia molto, molto sopravvalutato, mettiamola così. All'India Today dice il Donbass o ce lo danno o ce lo prendiamo tutti. Beh, insomma, so che molti dicono che sono esagerate le minacce di Putin, questo nei confronti degli ucraini mi sembra una minaccia. Nel frattempo ci sono le risposte che sono forse più importanti dell'incontro che ho avuto ieri, a parte voglio dire il significato dell'incontro di Putin con una delle economie principali del mondo che cresce ancora all'8% all'anno il PIL. Noi allo 0, l'Europa allo 0, loro all'8%. Allora, qual è la cosa fondamentale? Intanto la questione dei 140 miliardi di asset russi sequestrati in Europa, che farebbero molto comodo all'Europa, che con quei soldi ci potrebbe evidentemente finanziare la ricostruzione ucraina e anche le armi che stiamo dando all'Ucraina. E su questi 140 miliardi il ministro Kuleba, esteri ucraino, dice dovete sbloccarli questi soldi perché, voglio dire, francamente, oltre a fare un danno ai russi, che è la cosa che interessa a Kuleba, dal punto di vista degli europei, si tratta di un'enorme manovra finanziaria. Chiaro che è sul filo del diritto, motivo per i quali i belgi, gran parte di questi soldi sono su conti di banche in Belgio, comunque governate dal sistema di clearing belga. Beh, insomma, gran parte di questi soldi potrebbero essere, come possiamo dire, un vulnus rispetto alla certezza del diritto. Si è sempre in guerra, ma il diritto anche in guerra esiste. Motivo per il quale oggi, altra questione significativa, il cancelliere Merz è andato in Belgio cercando di convincere di trovare quelle strutture legali perché si potessero mettere le mani su questi quattrini. Come sapete, anche noi abbiamo sequestrato a degli oligarchi segnalati delle barche, delle navi, degli asset, ma non possiamo né cederli né gestirli, e tant'è che sono diventati un enorme costo per i contribuenti italiani. Il pezzo più interessante di oggi, però, l'ho fatta a Barelli e ci dice che in realtà la Russia sta vendendo un botto di oil, di petrolio agli indiani. Si è passati da 100.000 barili al giorno del 2021, prima della guerra, a 2 milioni di barili, molto più di quanto venda la Cina. E si tratta di 25 miliardi di costi in meno che gli indiani hanno fatto nella produzione di energia, e quindi una specie di concorrenza pazzesca all'Europa, che nel frattempo si è tagliata le palle dovendo importare gas molto più caro proprio dagli americani. Insomma, siamo nel paradosso dei paradossi. Infatti Putin fa uno sconto di $20 a barile agli indiani, che si trovano quindi la materia prima più importante oggi per la produzione industriale a basso prezzo. Questi poi sono elementi economici fondamentali su cui bisognerebbe riflettere ogni tanto. Bisognerebbe anche riflettere su una notizia di secondo piano, ma fondamentale, che Trump ieri ha deciso di togliere l'embargo all'azienda russa che si chiama Lukoil, che fa l'esportazione di petrolio. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando, io sapete quanto sia filo ucraino, però un po' di ragionevolezza conviene averla con il nemico russo, perché mi sembra che qua gli embarghi fatti dall'Europa servono solo a danneggiare l'Europa, mentre tutto il mondo commercia con loro e fa un sacco di affari con loro. Cioè, è una roba da pazzi, da pazzi. Cioè, se metti insieme Lukoil, se metti insieme India, se metti insieme Cina, quindi America, Cina e Stati Uniti, vai a vedere che siamo dei pazzi scriteriati. L'altra questione di giornata è che ieri al Consiglio dei Ministri è stato approvato il disegno di legge delega che permetterà di riordinare il codice degli immobili in Italia. Guardate, si tratta di una cosa importantissima. Intanto, quello che non è piaciuto al fatto nei giorni scorsi, si tratta di una possibile sanatoria dei di tutto ciò che è avvenuto prima del primo settembre del 1967, anche se ci metto mano sul fuoco, che non tutto quello che è avvenuto verrà sanato, ma evidentemente verranno sanate soltanto quegli abusi che possono essere considerati oggi sanabili, quindi non nelle zone di pregio, non avendo costruito delle case pazzesche. Però si tratta di una semplificazione per i vecchi immobili italiani, niente, che non piuttosto interessante. Ci saranno delle semplificazioni e poi c'è un concetto che bisognerà vedere se poi i tecnici, perché è lì che cade sempre l'asino del Ministero, saranno in grado di affermare, e cioè il fatto che in un posto che ha un'alta densità abitativa e di immobili si può rigenerare, cioè si può buttare giù un palazzo e ritirarlo su con criteri moderni senza che ci rompessero troppo le balle, che è lo stile Milano e che io condivido al 100%. Terza cosa di giornata, molto interessante, è il falò dei libri, come lo definisce Maurizio Crippa oggi sul giornale, la vicenda di Roma, perché la vicenda di Roma, come dice Crippa, è passata, come dice lui, voglio leggere, fa di una sceme, da una scemenza a un caso, perché la scemenza è che questi 80 purissimi, cioè gli 80 Barbero, Foa, Zero Calcare, gli 80 purissimi se la prendono con la presentazione di una casa editrice che si chiama, come si chiama, Fuori dal Bosco, non mi ricordo più, Il Passaggio al Bosco, perché la definiscono fascista. E purtroppo, briffato, come dice Crippa, dal suo assessore Smeriglio, andiamo bene, roba tosta, e Gualtieri pure dice anche lui si trova indignato, il sindaco che dà il patrocinio a questa fiera. È una follia, devo dire, tipica della censura comunista. Oggi il feltrino è gigantesco. Racconta di quel caso, vi ricorderete, dei due studenti che sono stati poi condannati per aver ucciso una povera studentessa senza nessun motivo alla Sapienza a Roma, e andarono a casa loro e trovarono anche un libro, cioè Mein Kampf, e quella venne considerata una cosa gravissima. E dice il Feltrino: guardate che io devo stare molto attento, perché anche a casa mia c'è Mein Kampf. Devo dire, anche a casa mia c'è Mein Kampf, nelle case di molti intellettuali o persone come me che intellettuali non sono, c'è Mein Kampf. Il che vuol dire no, che tu condividi Mein Kampf? No, vuol dire che tu leggi Mein Kampf, che noi leggiamo anche Gramsci, leggiamo anche Lenin, leggiamo anche Stalin, leggiamo tutto quello che è stato scritto dai grandi anche orrori della storia, e le case editrici fanno anche questo. Ci sono case editrici specializzate in una cosa o nell'altra, e il Feltrino, con un coraggio unico, perché è facile fare come sono io il destro a destra, ma è molto più difficile fare il liberale in un ambiente di sinistra e conformista come è la Stampa. Vi segnalo che Anna Foa, una di quelle che ha scritto indignata di questa roba di Roma, di libri di Roma, scrive sulla Stampa, e Feltrino dice: vado allo stand di Passaggio al Bosco per vedere se c'è qualcosa di interessante. Numero uno. Borgonovo, nel frattempo, invece, giustamente fa un apprezzamento al presidente dell'Associazione Italiana Editori, che si chiama Innocenzo Cipolletta, che io so bene non essere un uomo di destra per niente, anzi che sicuramente detesterà quello che Passaggio al Bosco, se dovesse leggere alcuni dei suoi libri, lo detesterebbe. Però Innocenzo Cipolletta dice, ha avuto fegato a mantenere la sua posizione. Grandissimo quindi Cipolletta da una parte, ma soprattutto grandissimo il Feltrino, che rivendica la possibilità per un editore anche di pubblicare cose che noi non condividiamo. Aug, Alessio Ramponi, ti rivedo da queste parti. Qui c'è, mi viene in mente Giuseppe La Terza: quelli che contestano le sanatorie come regali agli evasori sono gli stessi che le hanno consentite gratuitamente. Beh, devo dire che non è male. Quando penso alla Terza, penso a quella casa editrice pugliese un tempo famosa, insomma, in una piccola nicchia di persone che si prendevano sul serio e che, per darvi un senso, nella sua libreria di Bari, è riuscita, via Sparano, è riuscita a mettere tutti i libri che parlavano della Meloni a testa in giù. Complimenti alla La Terza, cioè questo è il clima culturale italiano, no? Vabbè, d'altronde i La Terza sono diventati quello che possiamo immaginare, cioè i reggicoda, i reggicalze della sinistra di Bari e dei vari, come si chiama il sindaco? Vabbè, avete capito. Nel frattempo il giornale titola su Hamas Connection, cioè quell'incontro che ha avuto la albanese con un gruppo di terroristi, incitandoli, dice il giornale, a resistere. Non si capisce resistere da che, ma comunque questo è il clima, no? Quindi noi abbiamo l'albanese, abbiamo Hamas, le ONG legate a Hamas, che possono diventare cittadini onorari di mezza Italia, e dall'altra parte abbiamo una casa editrice non nazista, non fascista, certamente di destra, una destra che non è quella che mi appartiene, ma che gli intellettuali, gli 80 purissimi, vogliono che neanche si presenti in un festival che si chiama Più Libri, Più Liberi. È una roba da matti. E dietro lì vanno appresso intellettuali, sindaco, assessori, è una cosa che mi fa impazzire. L'altra cosa che dico di politica che vi segnalo sono due. La prima è un pezzo sulla legge elettorale e ci avrebbero messo le mani quelli di Repubblica per vedere qual è la legge elettorale che questo governo come la vuole cambiare. La realtà è sempre la solita storia, cioè questo governo, siccome i sondaggi dicono che probabilmente non si avrà una maggioranza tale per governare il Parlamento nel 2027, mancano ancora 2 anni, allora siccome non ci sarà una maggioranza di questo tipo, qual è l'escamotage che loro vorrebbero mettere in piedi? Cioè una legge elettorale proporzionale, senza quel distinguo tra maggioritario e proporzionale che c'è oggi, e questa legge proporzionale prevede che la coalizione che prende più voti, avrà un premio di maggioranza. Quindi se tu prendi, devi avere almeno superato la soglia del 40%. Ma c'è gente che mi chiama al telefono mentre io faccio la zuppa. Secondo voi io posso parlare con questa gente? Direi proprio no. Quindi, se una coalizione prendesse il 43% e l'altra prendesse il 40%, il che vorrebbe dire presumibilmente nessuno governa, beh, quella che prende il 43% avrebbe un premio di maggioranza tale per cui avrebbe più seggi in Parlamento. Quindi la coalizione che prende più voti ha più seggi in Parlamento e può governare. Una cosa piuttosto ragionevole che vedremo se e quando verrà fatta e se verrà fatta. Nel frattempo invece il governo ha un'idea comunista, è la Dea Calì, Giorgetti, ogni tanto il suo braccetto, così gli esalta il braccetto del comunista, che, gli esalta il braccetto del comunista, no? A Giorgetti. Allora il braccetto del comunista che si è inventato di aumentare la Tobin tax, cioè ogni transazione finanziaria, voi comprate delle azioni Fiat, delle azioni, non ci sono più, delle azioni Essilor Luxottica, delle azioni Eni, delle azioni Enel, comprate quello che cazzo vi pare a voi. Ogni transazione, ogni volta che comprate queste azioni, dovete dare un pezzettino di tassa, non su quello che guadagnate, non quando le rivendete, soltanto per averle comprate. Questa è geniale idea, stronzata idea, se la inventò un economista di sinistra che si chiama Tobin, e questa si chiama la Tobin Tax ed è il monumento delle tasse dei comunisti contro la finanza, contro le transazioni finanziarie. Oggi IMF dice che il governo ha questa idea geniale di portare la Tobin Tax introdotta. Mio Monti l'aumenta allo 0,3%. Grande manovra della Dea Calì Giorgetti, grandissimo Giorgetti, che gli bisognerebbe fargli toc toc. Ma scusami, voi siete quelli che criticavate Monti, prendete le tasse di Monti e le rendete più pesanti. Io la trovo una cosa pazzesca, ma la Dea Calì probabilmente ci sta pensando. Nel frattempo e la Procura di Milano, ce lo racconta Antonucci, ma non solo Antonucci, ha messo praticamente sotto scacco 13 case di moda, da Gucci a Prada, da Adidas, le sta indagando perché dice che alcune di loro hanno un sub fornitore che fa delle irregolarità con i cinesi. Benissimo. Nel frattempo, sullo scandalo degli appalti, invece, la Mogherini si dimette dal Collegio d'Europa. E qui la notizia fortissima è che cita Repubblica perché in un pranzo colloquiale, un pranzo collegiale a Bruxelles, ieri si è presentato Salvini. E Salvini dice una cosa che io condivido al 100%, anzi, forse lui la condivide con noi, e cioè che se i magistrati italiani sono pericolosi talvolta nelle loro attività, diciamo, di indagine, quelli belgi sono ancora peggio, cioè il rischio di finire sotto le grinfie della magistratura belga, come dimostra il Qatar Gate, che non sono riusciti neanche ad imbastire il processo. Quindi lì il concetto non è giusto o sbagliato, ma trovano uno, controlli con 800.000 euro, quello confessa che erano soldi che lui aveva avuto come in nero sicuramente, perché cash saranno sicuramente quella cifra, non può che essere in nero, e non riescono neanche a fare il processo. Questa è la magistratura belga, cioè che lancia i missili e poi non li fa atterrare. È incredibile la storia di questa ragazza che Tatiana, che è stata ritrovata dopo 10 giorni, è la foto notizia del quotidiano nazionale, ma è pezzo di molti giornali. È incredibile perché è molto strano questo suo, diciamo, sequestro dal suo amico rumeno, amico d'infanzia, amico con cui si scambiavano poesie. Lui forse innamorato di lei, perché lei dice: vado a Brescia dal mio ex fidanzato, lui è l'ultimo che la vede, il rumeno. Poi si trova in un'avanzata del rumeno dopo 10 giorni e volevano linciare il rumeno, quelli di Nardò, però probabilmente c'è qualcosa di diverso. Non so se proprio un, come possiamo dire, sequestro. Lei in buona salute, normale, insomma, c'è qualcosa di strano in questa vicenda di Tatiana. Bellissimo il pezzo, devo dire la verità. Buona zuppa qua, Benedetta, oggi Benedetta. Alessio Raponi, ogni giudice si sente Dio in terra. No, c'è un'altra storia fantastica sul riformista, ve lo consiglio, è il Personal Subscription Coach. Chi cazzo è un pezzo ironico? È un signore che in maniera seria ci racconta per quale motivo oggi è diventato un incubo per tutti quanti noi, insomma, più o meno tecnologici, gestire i nostri abbonamenti. Non sappiamo neanche quanti ne abbiamo e c'è una specie di ansia per le tante opzioni che c'è di abbonamento e poi c'è anche un po' di ansia per disdire un abbonamento. Io sto cercando di disdire, mi sono sentito, l'abbonamento al Corriere della Sera online per i motivi miei. Ragazzi, è un casino. Quando entri, ho chiamato il numero del Corriere della Sera online, ho detto: vorrei disdire. Sono stato 14 minuti online al telefono e alla fine, clic, non ho sentito nessuno per disdire un abbonamento. Tant'è che ci sarebbe una regola in America che stanno pensando, che è il click, come si chiama? Il click, adesso ve lo voglio dire, l'introduzione, il click to cancel, cioè, così come è facile sottoscrivere un abbonamento, varrebbe la pena che sia altrettanto facile farlo. Se vuoi, chiamo mio cugino che ti toglie. Grandissima Elisabetta, chiedi direttamente Urbano. Sì, vabbè, posso fare tutto quello che non comprare azioni, giocare in borsa è come giocare ai cavalli, dice Paolo Rossi. Vabbè, però questo non c'entra, che la Teaca lì ha fatto un po' il comunistello. Quindi il concetto fondamentale è di questo signore che gestisce i nostri abbonamenti, perché oggi l'unico vantaggio che abbiamo è che se ci rubano le carte di credito, su quelle carte che ci hanno rubato, siamo sicuri che cancellando quelle carte cancelliamo abbonamenti che neanche conosciamo di avere. Beh, insomma, è un pezzo molto divertente questa idea dei paywall, degli abbonamenti che sono ricorrenti. Tutti noi siamo invasi da questa roba qui. Ultima cosa seria, non che non sia seria la questione degli abbonamenti, è su Wall Street Journal il racconto dell'ipotesi che si uniscano due grandi dell'intrattenimento, Netflix e Warner Bros. Si tratterebbe di un'enorme fusione nel mondo dell'intrattenimento. Staremo a vedere se avviene. Gino Cicalone, buongiorno e buona zuppa da Monaco in Germania. Unsubscribe, dice Benedetta, non è così semplice. Esatto, è facile fare l'abbonamento, complicato disdire. Roberta Zerbo, buongiorno anche a te. Qui che mi dice: non mi hanno dato la PEC di Team e me la fattura, non so quante chiamate e quanti iscritti ho fatto. Sì, è una roba che quando entri in questa roba qui impazzisci. Investire nel Rasciatano, che è meglio, adesso è uscito l'olio nuovo, ragazzi, è da perdere la testa. Quest'anno l'olio è veramente buono, ma d'altronde la tenuta Rasciatano fa oli pazzeschi sempre e in ogni anno. Noi ci vediamo questa sera alle 19:30 con 10 minuti e poi, come sempre, sul sito nicolaporro.it. Ciao.